giorno e soprattutto in questi giorni ricaviamo sempre la grazia e la pace pasquale di Gesù.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 1, versetti dal 9 al 16. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile ad un figlio d'uomo con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. E il suo volto era come il sole, quando splende in tutta la sua forza. Parola di Dio.
Ecco. Guardiamo più da vicino insieme questa apparizione contenuta nell'esperienza profetica, esperienza di rivelazione del veggente Giovanni, che anche, come vediamo, il versetto 9 descrive le circostanze in cui ha avuto questa esperienza profetica.
Faccio un'osservazione sul primo versetto, dove Giovanni di nuovo parla in prima persona, si presenta fratello e compartecipe rispetto a quanti leggono, penserei, o comunque direttamente alla chiesa a cui lui si rivolge, partecipe e dice di essere partecipe con loro di tre cose. E mi colpiva appunto come sono elencate: c'è questa tlipsis, questa tribolazione, il regno e poi la pazienza, lo stare sotto, la perseveranza. E sarebbe stato più ovvio pensare la tribolazione, la perseveranza dentro questa tribolazione e il regno come esito della perseveranza. E invece mi pare che lui voglia dire che questa tribolazione è tuttora presente, lui è compagno di una situazione che al momento dura e è segnata da un lato. Il primo termine mi sembra è qualcosa che loro subiscono, è appunto questa strettezza che gli pesa addosso. E il regno, io in questo contesto appunto capirei che dentro a questa strettezza lui sente anche di partecipare però al regno, cioè che ci sia già dentro alla difficoltà una regalità, una superiorità, una forza. E questo, pensandoli un po' che abbiano un senso in successione, e questa combinazione della tribolazione ma anche di una regalità effettiva permette la pazienza, permette di stare sotto e sopravvivere e rimanere saldi.
Io dico tre piccole cose che ho notato. Uno, rispetto al versetto che notava anche Paolo, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, sembra essere un quasi l'accostamento tribolazione e regno, forse è un accostamento che è tipico, perché c'è, ritorna anche nelle lettere di Paolo, se con lui soffriamo, con lui regneremo. Quindi così mi era venuto da pensare che fosse una parte dell'annuncio, tribolazione e regno vanno insieme, e costanza. La seconda cosa, quando dice, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, che qui è tradotto almeno nella vecchia CEI, testimonianza resa a Gesù. A me piaceva tenere così letterale la testimonianza di Gesù come sinonimo di Vangelo, perché come abbiamo detto, se il linguaggio è quello di Giovanni, Gesù è il testimone di Dio, quindi a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, cioè di quello che Gesù testimonia, della rivelazione che Gesù fa del Padre, non tanto la testimonianza mia resa a Gesù, ma la testimonianza di Gesù. La terza cosa, anche a proposito delle cose che in questi mesi facevano parte del nostro studio comune, qua cominciamo a vedere che le figure dell'Antico Testamento si sovrappongono. Ieri c'era la visione di Zaccaria del trafitto, dell'unigenito trafitto. Qui c'è la visione del figlio dell'uomo di Daniele 7, che si sovrappongono, sono la stessa. Si dà per scontato che è la stessa persona, il Messia è questo ed è quello, è il trafitto ed è il figlio dell'uomo di Daniele.
Dico qualcosa che è frutto soprattutto di quel che ho letto, perché dice, fui preso dallo Spirito. Che cosa vuol dire questo preso dallo Spirito? Nella nota della Bibbia di Gerusalemme dice caddi in estasi, però ho letto che potrebbe voler dire anche che è stato colmato di Spirito per poter vedere questa visione. E poi in questa visione ho letto che il Corsini ci vedeva un po' le fasi della vita di Giovanni, non so se sia una cosa vera, però ho letto così, cioè quando Giovanni ode la voce è come se questa rappresentasse questa voce potente, questa voce dell'angelo, è come se fosse la voce dell'Antico Testamento. Poi lui si gira, si volta, nella sua vita c'è una svolta, c'è una conversione e vede, si volta per vedere e vede il figlio dell'uomo, vede Gesù Cristo, vede la realizzazione di quello che la voce rappresentava, vede quello che sarà il portare a termine, il compimento, ecco, di tutto questo, e poi questo figlio d'uomo che ha in mano le sette chiese, la totalità della Chiesa, ecco l'altra cosa che mi ha colpito, che ha in mano, che non rappresenta certamente solo queste sette chiese qui, ma la totalità della Chiesa che è nella sua mano. Poi aggiungo anche un'altra cosa, che sempre sulla qualità della voce, che prima era la voce dell'angelo come di tromba, poi invece è la voce che è simile al fragore di grandi acque, dice che può essere di tante acque, di molte acque, e cioè di tutte le nazioni, la voce, una voce che non è solo rivolta a qualcuno, ma è rivolta a tutti, a tutto il mondo, a tutte le nazioni.
Aggiungo una piccola cosa a quello che ha già detto Sara, che c'è anche questo candelabro, sette candelabri d'oro, e in mezzo a candelabri c'era uno simile a figlio d'uomo, cioè mi sembra molto importante questo. Candelabri erano nel Tempio, quindi che ardevano giorno e notte.
Uno,
ma comunque sì, qui sono sette, perché dice le sette chiese, forse voglio dire che è tutto legato poi alla liturgia di Israele, cioè questo, il candelabro ardeva, diciamo, rappresenta il popolo di Israele che è giorno e notte davanti al Signore, no? E comunque anche questa visione mi sembra che, descritta così, questo figlio dell'uomo sembrava di poterlo vedere anche come la teofania, la trasfigurazione, insomma, perché ci sono appunto richiami come gli occhi fiammeggianti come fuoco, i piedi avevano l'aspetto splendore purificato nel crogiolo, e sì, tutto, è tutto Daniele comunque. Una figura dall'aspetto appunto molto, cioè l'aspetto divino, perché è sacerdote antico di anni, come, e quindi un'eternità, no? Molto, cioè, mi sembrava molto singolare, ecco, molto importante. Il suo volto che somigliava al sole, quando splende tutta la sua forza, appunto, mi richiamava appunto la trasfigurazione.
Beh, accennavate al versetto 9, al regno, e io penso che abbia un significato specifico per il veggente, per l'autore dell'Apocalisse, perché c'è un regno dei mille anni, come c'è una prima risurrezione, come c'è una prima morte, e il regno dei mille anni è un regno. E penso che il regno dei mille anni sia il regno di chi gode già, nonostante non ci sia ancora la seconda risurrezione, della vita divina, della vita di Gesù, del vita del risorto. Questo lo vedremo più avanti, poi alla fine dell'Apocalisse, nel capitolo 20, si vede questo: beati coloro che partecipano alla prima risurrezione e non gusteranno la seconda morte, sfuggono alla seconda morte, perché sono già passati al di là del giudizio. Questo lo dice il Vangelo di Giovanni, trovo una conferma nel Vangelo di Giovanni. E comunque penso che sia la fruizione fin da ora della vita divina, questo è il regno, e che si sposa naturalmente con la tribolazione. E poi ci sarebbe al versetto 10 il problema di cosa voglia dire, vedo che è molto discusso. Fui, dice esattamente il testo, fui in spirito nel giorno del Signore, fui in spirito, e certamente c'entra lo Spirito Santo, e vedo che ci sono esegeti che preferiscono, cioè è un'espressione idiomatica, un'espressione tecnica, diciamo così, per indicare un'esperienza straordinaria. In spirito, non è detto che si debba scrivere con la S maiuscola, fu in spirito, lo Spirito Santo c'entra sempre, non è detto che debba essere con la S maiuscola, non fu un'esperienza nel corpo, ma nello spirito suo. Paolo dice, io conosco uno, secondo la lettera ai Corinzi, che non so quant'anni anni fa, eccetera, eccetera, se col corpo o senza il corpo, non lo so, lo sa Dio, sono salito al settimo cielo, eccetera, e ho visto cose che non si possono dire. Qui la discussione è, Giovanni, cioè cosa intende dire l'autore? Ha veramente avuto un'esperienza? Cioè quello che dice è una visione che lui ha avuto veramente? O è un'opera scritta a tavolino, diciamo, con tanti riferimenti, eccetera? Vabbè, io la mia preferenza, è che l'impressione è fortissima, è che abbia avuto una visione, come Ezechiele. Anche Ezechiele vede il carro, poi vede... Qui la prima cosa che lui vede sono i 7 candelabri d'oro. Non vede subito lui. La prima cosa che nota, come anche Ezechiele è così, Ezechiele vede, sente il rumore, eccetera, vede il carro da lo che si avvicina, non vede i particolari, poi comincia a vedere più particolari, poi alla fine vede uno seduto sul trono, non lo descrive, perché non si può descrivere. Qui invece lui descrive, ecco, colui che vede in mezzo ai candelabri, anche questo, come diceva Gemma, è estremamente significativo, l'impressione che sia il contesto dentro al Tempio. Quale Tempio? Poi un tempio con 7 candelabri, come certamente il riferimento è al culto di Israele, chiaro, è al centro del culto, al centro dei candelabri, c'è cioè, il fatto che lo veda lì, in questo contesto, è estremamente significativo. Non so dedurne molto di più, ma è molto, molto significativo, lo vede al centro del santo, si potrebbe dire, no? L'impressione è questa che dà, e poi viene descritto comunque una cosa che molti notano naturalmente è che viene descritto è indicato come un figlio d'uomo, quindi il riferimento è Ezechiele, ma soprattutto a Daniele 7, come un figlio d'uomo. Però la descrizione lo descrive come l'antico dei giorni, senza dirlo. Che molti diversi particolari qui, cappelli bianchi come neve, sono dell'antico dei giorni, non sono del figlio dell'uomo. E in Daniele 7 non è descritto il figlio dell'uomo, mentre qui è descritto con tratti che appartengono alla divinità. E anche questo è estremamente significativo. E vedevo nel commento qui che riporta moltissime fonti, e non è detto questo, cioè che questo abbinamento, questo modo di descrivere questo essere umano divino sia un'invenzione, diciamo, del veggente, ma c'era già nella tradizione, e cita soprattutto i 70, io lì ho diversi manoscritti dei 70 che descrivono in Daniele 7, cambiano, aggiungono e descrivono il figlio d'uomo con questi tratti, con tratti simili. E abbinano il figlio d'uomo all'antico dei giorni, cose che non è immediatamente nel testo ebraico, non è immediatamente evidente in Daniele 7, però nella 70 vedo che cita molto questo aspetto. Comunque qui certamente uno dei punti è questo, che il figlio dell'uomo si sa che è Gesù, ma viene descritto con gli attributi della divinità. Eppure sono due anche qui, chiaramente, no? È chiaro. E vabbè, poi la spada a due tagli che esce dalla bocca, ci sono tanti riferimenti anche nel Nuovo Testamento, insomma, ebrei, possono, Ebrei 4, anche Efesini parla della parola di Dio che è una spada che noi dobbiamo prendere in mano, e qui esce dalla sua bocca la parola di Dio. Penso che il versetto al Vangelo scelto da Chiara forse faceva proprio riferimento a questo punto qui. Ha scelto un versetto, non so se avete notato, preso dal capitolo 19 dell'Apocalisse, dove si dice che questo cavaliere, il contesto è quello della battaglia, ha un nome, si chiama Parola di Dio, che chiaramente coincide con l'idea che ha il Vangelo di Giovanni, perché presenta Gesù fin dall'inizio con l'attributo della Parola di Dio.